File 9, pagina 44, in carcere. Il carcere di via Barzellini a Gorizia, quello di via Spalato a Udine e quello di piazza della Motta a Pordenone, oggi complessivamente, hanno un numero di detenuti inferiore a 300. Nei mesi di punta durante l'occupazione nazista contenevano anche oltre 2000 persone. Naturalmente ciò comportava condizioni di vita estremamente disagevoli. Ricorda Don Luigi Baiuti, arrestato a Trepo Grande e imprigionato in via Spalato. Vado ad incoraggiare anche i carcerati di Trepo e faccio visita a tutte le celle comuni. Sono perfino 20 o 30 persone per una cella, che può misurare 6x7 metri, e sono indecenti, con pidocchi, scabbia, cimici in quantità, pochi pagliericci, e gran parte dei detenuti deve dormire su paglia sparsa sul pavimento. Non tutti poi hanno una coperta. Le prigioni di Gorizia non erano in condizioni migliori. Il carcere era sovraffollato. Di notte, per dormire, ci si stendeva per terra su un po' di crine e appiccicati l'un all'altro. Per coprirci avevamo una vecchia coperta a testa. Mancavano naturalmente i servizi igienici, rappresentati da 2 brocche di acqua e da 2 mastelli di legno, dai quali proveniva un fetore disgustoso. A parte la fame, a tenerci compagnia c'erano pidocchi, pulci, cimici e soprattutto piattole. Identica la situazione nei reparti femminili. A Gorizia mi hanno messo in una cella, si era in tante, letti non ce n'erano, si era tutte per terra, su un pagliericcio era tutto pieno, 1 o 2 coperte piene di pidocchi. Il cibo era scarsissimo, ma perlomeno per chi aveva parenti o amici in libertà poteva essere integrato con quanto veniva da fuori. A Gorizia, scrive Luigi Podda, per mangiare ricevevamo 2 panini da 100 grammi ciascuno e una ciotola di minestra a mezzogiorno, poco più che acqua calda. A causa di quella insufficiente nutrizione, ogni tanto qualcuno dei carcerati moriva. Era sufficiente prendersi la più lieve malattia come una banale influenza e la debolezza avrebbe fatto il resto. E a Udine? Era tremendo in carcere. Prima di tutto non si mangiava quasi niente. Ci portavano una volta al giorno un pentolino di roba, che erano fagioli, ma vecchi di 100 anni, pochi, 7 o 8 fagioli e pieni di vermi sopra, perché i fagioli fanno i vermi. Erano più vermi che fagioli. Poi ho una pagnottina così. Meno male che a quelle di qui, per esempio, a me mandavano tanta roba. Veniva mia madre. Compagni davano a mia madre, perché si sapeva che dentro si divideva tutto. Testimonianza di Rosina Cantoni. Le differenze di classe però contavano anche in carcere. Ho preso contatto anche col quartiere nobile. Veramente qui il cameratismo regna tra tutti e i comunisti sono in ottimi rapporti con questa parte borghese della prigione. Anzi, qualcuno ha il pasto dalla buona vite, pagato dai signori. C'è il conte di Brazzà, il conte Frangipane, il signor Mangiarotti, l'avvocato Bruni, l'avvocato Ciriani, i fratelli De Mezzo, il dottor Soldà. Testimonianza di Luigi Baiuti. Quest'ultima testimonianza mette in evidenza anche un altro elemento che caratterizzava la vita nel carcere: la solidarietà incondizionata tra i politici. Tra semplici partigiani e capi noto non solo cameratismo ma fratellanza, sorta dalla medesima pena, dal medesimo rischio per gli interrogatori, dai medesimi supplizi e battiture, dalla paura degli stessi cani aizzati per costringere a rivelare i nomi, organizzazioni, posizioni e armamenti. Dai capi e dai gregari, dai giovani e dagli anziani, dai responsabili, e dagli inesperti non furono mai delazioni. Dopo gli incredibili martiri e gli eroici silenzi seguivano o la morte o la deportazione. Nel clima della fraternità, che non distingueva i fazzoletti rossi dai verdi, i militari dai civili, si inseriva anche lo spirito delle guardie carcerarie italiane. Nota. Erino D'Agostini. A proposito delle guardie carcerarie, alcune collaboravano attivamente, alcune con una vera e propria dedizione e sprezzo del pericolo. Molti a questo proposito ricordano la guardia de Leonibus. Fine della nota. La solidarietà, che metteva in ombra ogni differenziazione ideologica o di classe, il farsi reciprocamente coraggio, il mostrare agli altri i lati più forti del proprio carattere, era la risposta di alto contenuto morale che i politici davano alla prepotenza e all'oppressione di cui il carcere era un simbolo. Chi ride, chi canta, chi discute, chi narra le proprie vicende, chi mestamente si trascina da un gruppo all'altro, ognuno procura di passare il tempo già lungo e noioso, meno penosamente che sia possibile, ognuno cerca di mostrarsi più rassegnato e sereno di quello che è, ognuno vuole nascondere le ansie, le preoccupazioni, i pensieri che lo attanagliano. Apparentemente lo si direbbe un luogo di ritrovo qualsiasi. Testimonianza di Luigi Baiuti. In realtà l'angoscia del futuro doveva attanagliare tutti. L'interrogatorio, la tortura, la deportazione, la fucilazione, questi dovevano essere i pensieri dominanti. La deportazione permetteva un prolungamento di vita, dava una qualche speranza, ma la fucilazione, quale orrendo crimine contro Dio e contro gli uomini, quando eravamo informati che avvenivano le une e le altre, tutto il carcere respirava come sotto una cappa di piombo, unito al mortuorium collettivo. Mi ricorderò sempre quello di Meduno, che era in camera con me, un buon ragazzo, con i baffi come lei. Li avevano condannati a morte e loro aspettavano la condanna. Un giorno arriva la condanna a morte, lui non voleva andar giù, sono venuti a chiamarlo e lui non voleva andar giù, hanno dovuto venire sui tedeschi a prenderlo, lui si teneva alla ringhiera delle scale, non voglio morire, non voglio morire, erano tutti che piangevano sopra e lui si teneva, col calcio dei fucili lo hanno buttato giù per le scale, come oggi mi ricordo. Testimonianza di Hermes Visintini. Alle 10 di sera di solito giungeva notizia dell'imminente esecuzione. Si aprivano stridendo le porte delle celle, agghiacciati da un sentimento che non era paura. Si attendeva. Graziani, Turnovez in matricola, fermi tutti, silenzio. I due chiamati si alzarono sorridendo. In matricola si trovava tutto il tribunale militare di guerra. Comunicò ai compagni tramite l'interprete che la loro domanda di grazia era stata respinta e che l'indomani all'alba sarebbero stati fucilati. Salutarono a pugno chiuso e tornarono nella cella numero 5. Venne il capoguardia a chiedere cosa desiderassero per l'ultima sera. Nulla da mangiare, ben si intende. I due compagni chiesero di passare con gli studenti di Udine le loro ultime ore. Vennero accontentati e passati nella nostra cella. Erano giovani e spensierati, parlavano della morte con naturalezza, guardavano le sbarre. Turnovez parlava della mamma, della fidanzata, con gravità, assorto. Graziani scherzava. Le ore passavano, lente o veloci, non lo so. Si gioca a carte. Un campanile vicino batte le ore. Si parla della possibilità di salvezza all'ultimo istante. Sono le 2. i due condannati a morte scrivono le ultime lettere. Albeggia, arriva il frate del carcere. Nessuno più osa parlare. Si odono rumori. È arrivata la SS. Addio, è finita. Compagni, non saremo mai deboli di fronte ai carnefici. Vendicateci. Vi auguriamo di essere più fortunati di noi. Addio. Si apre la cella. Ammanettati vengono brutalmente trascinati via. Ci avviciniamo con le labbra strette alle sbarre. Si sente il rumore di una macchina che sale la riva del castello. Sono le 6. Una scarica secca, un'altra. I condannati a morte attendono che passi un altro giorno, che giunga un'altra notte. Contemporaneamente, una dopo l'altra, si susseguivano le partenze per la Germania. Nota. Con i condannati a morte nelle carceri di Gorizia sta in lotta e lavoro. 2 agosto 1945 è sicuramente Loris Fortuna che, incarcerato a Gorizia, quindi trasferito a Udine, sarà condannato ai lavori forzati nella fortezza di Bernau in Baviera. Pagina 48.